Sia ringraziato e lodato il nome del Signore questa mattina. Diamo a tutti il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo e tutti quelli che sono collegati e partecipano a questa riunione. Gli diamo il benvenuto. Siamo toccati dalla parola che abbiamo ascoltato ieri sera e siamo riconoscenti a Dio che sempre di nuovo ci parla. E noi abbiamo fiducia che anche questa mattina parlerà ai nostri cuori in modo potente. Vogliamo cantare un cantico e alcuni cori. Incominciamo col cantico 35, cantico numero 35, io lodo la grazia meravigliosa. Cantiamo alcuni cori adesso, coro numero 4. Numero 5, noi diamo la gloria. Numero 5, noi diamo la gloria. Cantiamo anche il coro numero 11 e poi chiedo al fratello Borg che legga la parola di introduzione e il fratello Mulla poi che venga a preghi con noi. Poi dopo la preghiera ci sarà una consacrazione di bambino e poi che vengono i genitori con i bambini e dopo chiederemo al fratello Jean-Claude di venire e cantare il cantico Maranatha per collegarlo con la lettera circolare dove questo tema è stato. Anche io voglio darvi saluti questa mattina nel nome del Signore e auguro a tutti voi la benedizione di Dio. Siamo riuniti questa mattina per fare un'esperienza nuova con Gesù Cristo, per ascoltare la Sua parola, per credere e per fare un'esperienza con Lui. Prima che il nostro fratello viene avanti e prega, voglio leggere una parola di introduzione dai Atti degli Apostoli 4. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 24 e poi 29. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui, guarda le loro minacce e dai ai tuoi di proclamare la tua parola liberamente, estendi la tua mano per guarire, per fare segni e miracoli per mezzo del tuo santo servo Gesù. Quando pregarono così, allora il luogo tremò e tutti furono riempiti dallo Spirito Santo. E tutti furono riempiti dallo Spirito e annunziarono la parola di Dio con franchezza. Questo era l'inizio a Gerusalemme. La Chiesa alzarono concordi la voce a Dio quando sentirono quello che Dio aveva fatto per mezzo di Pietro e di Giovanni e pregarono: dai ai tuoi servi forza. Questa è la nostra preghiera, che il Signore possa dare al nostro fratello di proclamare la sua parola liberamente. È il nostro desiderio: stendi la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Vogliamo questo sperimentarlo di nuovo come all'inizio. Noi siamo alla fine. E Dio diede la sua conferma a questa preghiera, perché Lui confermiamo la sua presenza e il luogo dove erano tremò e lo Spirito Santo scese su ognuno che era presente. Gesù Cristo è lo stesso anche questa mattina. Noi siamo in grande aspettativa questa mattina che il Signore possa operare con noi tutti. È la mia preghiera. Amato Signore Gesù, ti siamo riconoscenti di cuore per la tua grande grazia e il tuo amore che tu confermi. Ti ringrazio per il servizio di ieri sera. I nostri cuori sono stati ristorati. Vogliamo muovere la parola nel nostro cuore, il seme che può seguire e che viene a maturamento. È la tua legge che ogni seme produce secondo il suo seme. Io ti chiedo, Signore, benedicici per grazia. Dacci grazia e conferma la tua parola. Abbiamo ascoltato la tua parola quando erano tutti uniti insieme, successo. Noi aspettiamo che succede anche con noi e tutti quelli che ieri sera si prende il riconoscimento, la preghiera con tutto il cuore nel tuo nome prezioso. Amen. Potete sedervi. Cantiamo ancora solo a Biffet, solo a Amato Signore, veniamo davanti nella tua presenza e ti ringraziamo con tutto il cuore che tu, al nostro caro fratello, alla nostra cara sorella, li hai benedetti. Tu gli hai donato una Carolina e noi la consacriamo a te. Loro vogliono che ti appartenga, che sia consacrata a te per il tempo e per l'eternità. E oggi dici: lasciate venire i bambini a me. Ancora oggi tu li ricevi, li prendi nelle tue mani. Ancora oggi benedici i bambini. Carolina, si consacrata a Dio e si benedetta. Benedetta sia tutta la famiglia. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, si è consacrata a Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo ancora: noi diamo la gloria. Potete sedervi. Dio il Signore ci benedica. Abbiamo visita da tutta l'Europa, dalla Danimarca fino all'Italia, dalla Romania fino a Inghilterra, e noi siamo riconoscenti a Dio che noi tranquillamente possiamo essere riuniti qui e anche questa oggi particolarmente i nostri fratelli che servono nella parola, voglio dare il benvenuto di cuore. E come ieri il fratello George, particolarmente da Kinshasa. Kinshasa era la prima città nella nazione dove tutto incominciò, e quando penso come il Signore ha condotto, non c'è nessun'altra nazione sulla terra in cui ci sono tanti credenti. In nessun altro nazione c'è uno stadio con 24.000 persone riunite, ma lì successe. Dio ha fatto tanto grazia lì. Io sono stato lì ricevuto come uno che è stato mandato da Dio, e si tratta sempre di come viene ricevuto uno che è mandato, e secondo questo poi vengono le benedizioni. Fratello George, benvenuto nel nostro mezzo. Dio ti benedica. Vogliamo che il nostro fratello, non vogliamo che vada via così senza che lui abbia la possibilità di dare i saluti. Che il Signore vi benedica riccamente. Noi siamo con voi uniti, ci rallegriamo con voi, come abbiamo ascoltato ieri. Non soltanto che abbiamo ascoltato la parola di Dio, ma abbiamo anche la grazia di camminare in questa parola. Il Signore ci ha fatto conoscere ogni cosa. La lotta segue, ma noi aspettiamo tutte queste cose. E noi sappiamo che non durerà tanto. Amen. In ogni lingua bisogna abituarsi all'accento di colui che parla. Abbiamo avuto tante chiamate. Ieri all'inizio c'era un po' di distretta con la trasmissione, poi però è andato tutto bene. Abbiamo tanti saluti da tutto il mondo. L'ultimo era da Australia. Il fratello Gerson ha chiamato da Port Elizabeth, un fratello da Libreville, da Angola, e poi ancora un fratello da Mosca, dalla costa d'Avorio, da Abidjan di nuovo, dal Congo, da Torino, dal Canada e dalla Romania. Dio si è occupato che la sua parola in tutto il mondo viene portata. Il giorno d'oggi è per me un giorno particolare, un giorno molto particolare. Oggi, 50 anni fa, era anche una domenica, ero a Jeffersonville E il venerdì, quando arrivai, mi è stato detto: il fratello Brana è a caccia e non è nella città. E per me naturalmente, che mi ero già preparato per questo, avevo annunziato la mia visita, era per me un pochettino difficile da capire, ma quella domenica mattina, quando andai nella riunione, successe qualcosa molto potente. Un fratello, il fratello Ickerson, dopo che la preghiera del fratello Neville è stata portata davanti al trono di Dio, come se avrebbe sparato dalla pistola, a voce alta, profetizzò: tu, mio figliolo Ewald Frank, devi essere deluso che tu non hai incontrato il profeta, domani lo incontrerai. Io ero consolato, e poi venne l'indomani, era un grande giorno, il più grande giorno in quel tempo, quando il fratello Branham mi disse quello che il Signore il 2 aprile mi aveva detto e mi poteva dire: tu hai capito male, tu pensavi che viene una carestia terrena e avete comprato dei viveri ed avete immagazzinati, ma Dio manderà una fame verso la sua parola, e il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. E disse tutti i dettagli, che Dio, secondo Amo 8:11, manderebbe una fame. E il cibo spirituale è nelle prediche che sono registrate. Questo ha messo l'accento su questo, e poi alla fine l'indicazione: aspetta prima di spartire il cibo finché tu ricevi il resto del cibo. Magari voi non potete immaginarvi bene questo, come mi sentivo il 2 aprile, la prima volta che ascoltai la voce potente, e poi l'aspettare, e non succedeva nulla, non veniva fame, non veniva la catastrofe, ma su di me venne una grande distretta, non volevo più vivere, non volevo più predicare. Dissi: Signore, tu hai parlato che verrebbe una carestia e non è venuta, non posso predicare più. E poi il viaggio in America, e poi la risposta che il Signore mi diede per mezzo della bocca del suo servitore profeta per grazia. Nell'inizio del 63 c'era un articolo della mia visita dal fratello Branham nella Voice of Healing, qui in tedesco. Tutti i particolari della parlare del Signore, della visita, della carestia che il Signore manderebbe. Guardo indietro a 50 anni, in 50 anni in cui Dio ha fatto grazia, la sua santa e preziosa parola di annunziarla. Posso dire, come Pietro disse in quel tempo, della parola del Signore che noi annunziamo. Primo capitolo, versetto 25. Ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Non la nostra parola, ma la parola che rimane in eterno. L'abbiamo ricevuta, l'abbiamo ascoltata come buona notizia, l'abbiamo proclamata come Evangelo di Gesù Cristo. E la seconda parte del mandato di Dio era il cibo immagazzinato, di spartirlo. E voi dovete immaginarvi un po', nel 1966 non c'era ancora nessuna predica del fratello Branham stampata, e che è stato il fratello Frank che chiamò i fratelli a Jeffersonville insieme, e gli disse: le prediche che sono registrate devono essere stampate affinché noi li possiamo tradurre. Così incominciò, dopo la dipartita del nostro amato fratello, la divisione, il portare la parola di Dio in tutto il mondo, a motivo della chiamata divina, del mandato divino. E nonostante tutte le circostanze, i malintesi, le calunnie, nonostante Dio ha fatto grazia sopra grazia, e come noi sappiamo, la parola, l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata è arrivata agli estremi della terra, e noi siamo veramente vicini al ritorno del Signore. E come i nostri fratelli e sorelle hanno cantato, il Signore ritorna nel nostro tempo. È potente, non parleremo del tempo della fine, ma fratelli e sorelle, lo vediamo in tutte le parti, la perplessità in mezzo ai popoli, vediamo le catastrofi, guardiamo verso Israele, alla divisione del paese, come in Gioele 4, versetto 2 è scritto, lasciatemi leggere questa parola affinché tutti sappiano che veramente è scritta, che non soltanto il popolo di Israele viene portato indietro, ma che il popolo, il paese di Dio viene diviso, e che per questo il Signore andrà in giudizio contro di loro, con tutti quelli che hanno diviso il paese. Gioele, capitolo 4, versetto 2. In italiano ci sono solo tre capitoli. Allora li tirerò fuori da tutte le nazioni e li porterò nella valle di Josafat, e andrò in giudizio con loro. a motivo di Israele, il mio popolo, la mia proprietà, perché hanno diviso il mio paese. Le due cose successero, e loro dovettero andare in tutte le nazioni, come il Signore aveva detto nell'Evangelo di Luca, versetto Luca 21, versetto 24. E allora cadranno per la spada e andranno in cattività e saranno condotti in tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché il tempo dei gentili non sia terminato. Possiamo leggere ancora anche della chiamata indietro del popolo di Israele, anche in Zaccaria, capitolo 2, e qui leggiamo nel versetto Zaccaria 2:16. Il Signore, come sua eredità, il Signore possederà Giuda come sua parte nella terra santa e sceglierà ancora Gerusalemme. Ogni creatura faccia silenzio in presenza del Signore, perché Egli si è destato dalla sua santa dimora. Lui, il suo popolo, non lo avrà in America e in un'altra nazione, ma nella nazione della promessa come sua eredità. Questo l'abbiamo già visto e potremmo leggere molti passi biblici che ci mostrerebbero che noi effettivamente in tutti i campi e particolarmente nel popolo di Israele possiamo vedere che noi siamo molto vicini alla fine. Magari dal profeta Ezechiele brevemente, poi entreremo nella parola che ci riguarda, che riguarda la Chiesa, la chiamata fuori. E qui in Ezechiele capitolo 12, Ezechiele capitolo 12, qui nel versetto 22 e 23 abbiamo le seguenti parole. Figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite: passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana? Questo modo di parlare in Israele: passano i giorni, ogni visione si è dimostrata vana, dove rimane il compimento? E poi versetto 23, perciò di loro, così parla Dio il Signore, io farò cessare questo proverbio, non lo si ripeterà più in Israele. Di loro invece,
sage ihnen vielmehr,
si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione. Non giorno dopo giorno che passano, ma è vicino il tempo del compimento di tutte le profezie. Alleluia. Sia lodato e ringraziato il nostro Dio. Lui veglia sulla sua parola per compierla. Nel versetto 28 dello stesso capitolo, perciò di loro, così parla Dio il Signore, nessuna delle mie parole sarà più rinviata. La parola che avrò pronunciata sarà messa ad effetto. Alleluia. Nessuna parola ritornerà a vuoto. Ogni parola che lui ha pronunciata si compirà. Da Ezechiele 36, una parola molto conosciuta. Oggi leggo soltanto versetto 24 in Ezechiele 36. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. È potente che noi viviamo nel tempo in cui Dio tutto quello che aveva detto per Israele e per la Chiesa trova compimento. Noi benediciamo Israele e noi preghiamo anche per tutti i popoli che sono intorno a Israele, che sono accecati, sono posseduti e vogliono distruggere Israele, ma viene il tempo dove tutti i popoli che sono rimasti dopo l'ultima battaglia andranno a Gerusalemme per adorare il Signore, per portare i loro sacrifici. La vittoria appartiene al nostro Signore in Israele e anche nella Chiesa, e Lui si occuperà di questo. Che questo dura tanto, non ci piace tanto, ma dall'altra parte possiamo essere riconoscenti che dura tanto e che il Signore con noi tutti ha pazienza. Immaginatevi un po' se il Signore sarebbe venuto 47 anni fa oppure 20 anni fa, molti in mezzo a noi non sarebbero con noi. Siate riconoscenti a Dio. Noi non apparteniamo a quelli che dicono la promessa non sia vera, ma noi diciamo con Pietro, Dio non è in ritardo con la sua promessa, ma lui veglia su questo, ma lui non vuole che alcuni di quelli che sono stati chiamati fuori, vengono chiamati fuori, vanno perduti, ma che tutti ascoltano l'ultima chiamata e che arrivano alla conoscenza della verità per grazia. Ancora un pensiero per questi tre passi biblici del Vecchio Testamento su quello che ieri abbiamo analizzato. Del nostro amato Signore, che aveva i differenti compiti. Oggi da Apocalisse voglio leggervi che l'agnello è il Signore degli eserciti. Apocalisse 17, e qui nel versetto 14, Apocalisse 17, versetto 14, combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Perché egli è il Signore dei Signori e il Re del Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Isaia capitolo 6. Qui il profeta vide il Signore nel trono, Isaia capitolo 6, e nel versetto 2 è scritto: sopra di lui stavano dei serafi, l'uno diceva, l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. L'agnello, il re, il Signore degli eserciti, Isaia lo vide. Noi siamo riconoscenti per la rivelazione di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. E qui hanno visto il Signore nel trono, tutti i serafini, e dicevano: santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Ancora il versetto da Isaia 7,14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Dio con noi. Qui nella profezia del Vecchio Testamento ci viene detto esattamente chi è il figlio, e lui è Emanuele, Dio con noi, Dio rivelato in carne, giustificato nella carne, annunziato in tutte le nazioni, innalzato nella gloria. Adesso di quello che ci riguarda noi come Chiesa, sempre mettiamo l'accento su questo, la chiamata fuori, la preparazione, la separazione. E per questo lasciatemi leggere tre passi biblici dal profeta Geremia per mostrarvi com'è importante di riconoscere il giorno e l'ora, e per non passare e essere partecipi di quello che Dio fa attualmente. Geremia capitolo 8, e qui leggiamo il versetto 7 e 8. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni, la tortora, la rondine, la gru osservano il tempo quando debbono venire, ma il mio popolo non conosce quel che il Signore ha ordinato. Nella natura è tutto ordinato. Nessuno ha bisogno di dire alla cicogna o alla gru quando viene il tempo di volare da qui lì. Tutti sanno esattamente e vengono insieme. Una grande schiera e poi si va avanti così come col popolo di Dio. Il popolo di Dio viene mostrato come un popolo che non ha riconosciuto l'ordine di Dio. E poi nel versetto 8, in Geremia 8, voi come potete dire noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi? Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. Questa è la grande distretta. Possedendo la Torah, i cinque libri di Mosè, possedendo i profeti, possedendo tutti il Vecchio Testamento, e già nel tempo di Gesù erano i scribi che accusavano il Signore in ogni passo. I scribi pensavano di conoscere la legge, e chi è stato in Israele può testimoniare. Anche oggi gli uomini pregano nel muro del pianto e ancora il velo è sul loro cuore e sui loro occhi, e come Paolo ha scritto, solo in Gesù Cristo il velo può essere tolto. E perché non hanno ricevuto Gesù Cristo, il velo è rimasto su di loro e non hanno riconosciuto il giorno del Signore come della visita del Signore, come il nostro Signore doveva dire in Luca quando pianse su Gerusalemme. Che cosa è successo nel nostro tempo, in tutti i seminari, in tutte le scuole bibliche? Tutti hanno la Bibbia, hanno il Vecchio e il Nuovo Testamento, ma i scribi, gli insegnanti, la vera parola, con le loro interpretazioni, hanno mentito, e nessuno in tutte le denominazioni ha la rivelazione che Dio in questo tempo ci ha dato. E se leggiamo ancora il versetto 9, i saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? La parola originale l'hanno rigettata e l'hanno rimpiazzata con le loro interpretazioni. E così dice il Signore: hanno rigettato la mia parola. Quale saggezza possono avere? Solo la loro propria saggezza. Ritornando al tema chiamata fuori e preparazione. Anche su questo andiamo a Apocalisse. Prima Apocalisse 17 e poi capitolo 18. E questo lo facciamo perché vediamo l'unione di tutte le religioni e particolarmente l'unione sotto Roma. E quando si legge come tutte le denominazioni, battisti, metodisti, avventisti, come fornicano col Vaticano per essere riconosciuti, è incredibile tutto quello che succede nel nostro tempo. E poi per noi che crediamo alla parola di Dio, la chiamata fuori da Babilonia e dalla cattività babilonese, c'è una Babilonia spirituale, e Babilonia e Martin Luther ne ha scritto nella Riformazione, l'uscire dalla cattività babilonese, e Dio ha dato risveglio su risveglio fino all'ultimo risveglio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Così, quando guardiamo nella Sacra Scrittura, Apocalisse 17, nel versetto 5, ci viene detto: sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. È una madre, una chiesa madre, e tutte le altre denominazioni sono le sue figliole, e tutte ritornano nel grembo della madre. Si potrebbe leggere versetto per versetto, anche l'ultimo versetto nel capitolo 17. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Berlino non regna sui re della terra, e Londra e Parigi nemmeno, e c'è solo una città. Ma adesso, su quello che ci riguarda, nel versetto 1, capitolo 18, in Apocalisse è scritto, direttamente nel capitolo 1, dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Versetto 2. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. E poi è scritto, versetto 3. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. E poi viene la chiamata fuori. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Quindi, fratelli e sorelle, il tempo in cui tutti si uniscono e tutte le figliole chiese ritornano alla madre, è venuto il tempo della chiamata fuori, il tempo della cattività babilonese per noi è passata, noi siamo ritornati alla parola che è uscita dal monte Sion. e noi ci rallegriamo che abbiamo trovato grazia presso Dio di poter vivere in questo tempo, e siate sinceri, quanti leggono l'Apocalisse, quanti leggono gli stessi capitoli che leggiamo noi, scuotono il capo e non sanno cosa fare con questo. Noi dovremmo essere riconoscenti per il ministero profetico, riconoscenti per l'introduzione nel piano di Dio, in tutto quello che il Signore ha preparato per noi e per quello che Lui ci ha predestinato. Poi abbiamo una parola particolare in 2 Tessalonicesi, capitolo 2, dove tutti quelli che non osservano la verità, allora devono accettare, credere la bugia. È così che Dio non si lascia schernire. Qui è scritto nella lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, nel versetto 9. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e prodigi bugiardi. No, come abbiamo letto nella parola di introduzione, come era all'inizio nella Chiesa, i veri segni dell'Iddio vivente nella Chiesa vivente, dove il Signore ha steso la sua mano e ha confermato la sua parola in mezzo ai suoi. No, qui si tratta di segni di bugiardi, non di guarigione dei malati, non dei miracoli che fa il Signore, ma qui si tratta di inganno e tutta l'umanità cade in questo. Poi leggiamo nel versetto 10, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Qui abbiamo una parola particolare. Tutti quelli che adesso la parola della verità, della parola rivelata, non la credono e non la ricevono, sono destinati a credere la menzogna e andare in perdizione con la menzogna. Questa è la parola santa di Dio. Leggiamo la seconda parte del versetto 10. Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Ecco cos'è la verità? La verità è la parola di Dio. Periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Versetto 11. Perciò, per questo motivo, perché non si sono presi l'amore della verità, per questo motivo Dio ha messo la verità alla luce, Dio ha mandato il suo profeta, Dio ha mantenuto la sua parola. Dio ci ha rivelato ogni cosa di quello che appartiene al consiglio di Dio, e chi non crede adesso allora fa Dio bugiardo e ha detto il suo proprio giudizio e ascolterà allora. E per questo motivo ci deve essere un motivo, ci deve un motivo perché Dio fa quello che fa, e per questo motivo Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché credano alla menzogna. Qui è la differenza di quelli che sono chiamati fuori, separati, consacrati a Dio, la Chiesa dei primogeniti che hanno la grazia, la verità della parola, di crederla. E per mezzo della verità della parola sono liberati da ogni inganno e liberati da questo. Dio ci ha messo sotto la sua influenza e per mezzo della sua parola Lui opera in noi. Oggi ringrazieremo Dio che Lui ci ha fatto la grazia di credere come dice la Scrittura, di credere quello che dice la Scrittura, e nei nostri cuori è scritto per mezzo dello Spirito di Dio. Questa è vera rivelazione della vera parola del nostro Dio che a noi ci è stata data. Dalla cattività babilonese che esiste in tutte le chiese, chiamati fuori dalla parola di Corinti 2,15, voi, mio popolo, uscite fuori, separatevi, non toccate nulla del mondo, così vi riceverò e voi sarete miei figlioli, mie figliole, e io voglio essere il vostro Dio. Il punto più importante della lettera circolare ha due temi particolari. Uno è l'amore di Dio nel nostro cuore, che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. L'altro, la rivelazione che il ritorno di Gesù Cristo è vicino, e a questo appartiene che nessuno di noi dice, come abbiamo letto, ogni giorno tutto va avanti e non succede nulla, e poi il Signore ci dà la risposta: io veglio sulla mia parola e adesso non ci sarà più indugio, tutto quello che io ho detto lo porto a compimento. Dio ha per tutto tempo e ora, perché così è scritto: quando il tempo era compiuto, successe. E lo stesso è adesso. Dio ha mandato il suo profeta. I 47 anni che sono passati dal 1965 non sono stati facili per me. Ho i 50 anni in cui guardo indietro, no, per me non è stato facile, ma una cosa mi è rimasta: l'assoluto, la certezza che Dio porta a compimento la sua opera. Così come ha portato a compimento l'opera della creazione, così porterà a compimento la sua opera di salvezza. L'importante è che noi siamo partecipi di questo. L'importante è che ore del genere le prendiamo come ore di preparazione dalla mano di Dio e sappiamo che veniamo insieme sotto la sua parola, per essere corretti, per essere portati nella giusta posizione per essere santificati e per vivere, fare un'esperienza col Signore. Di noi non può essere detto: la cicogna conosce il suo tempo e voi no. Noi possiamo dire, così come Dio nella creazione ha ordinato tutto, così in modo soprannaturale nella nuova creazione ha ordinato ogni cosa. E se uno è in Cristo, allora è una nuova creatura e partecipe alla natura divina, alla natura di Gesù Cristo. Particolarmente in 1 Corinti 13, così abbiamo scritto, l'amore divino viene esposto e tutto finirà, tutti i doni, ma rimangono finché il Signore ritorna. Quando il Signore ritorna, allora tutti i doni passeranno, ma fino a quel tempo Dio opererà in modo potente e le cose migliori vengono ancora. Il finale sarà un finale potente e il Signore, poi il Signore si riposerà perché tutti i nemici sono sotto i suoi piedi e noi saremo col nostro Signore in ogni tempo. Poi in Romani 12 e 13 abbiamo descritto l'amore di Dio in un modo molto meraviglioso, nei più piccoli particolari della nostra vita personale, in cui questo amore dovrebbe essere manifestato. Romani 12, versetto 9 e 10. L'amore sia senza ipocrisia, abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Non a mezzo cuore, ma di cuore. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. E poi tutte le altre cose che vengono, che devono manifestarsi e sono operati per mezzo dell'amore di Dio, affinché tutto in noi sia così come Dio vuole che sia. In Romani 12, versetto 2, abbiamo l'ammonimento: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Credete che è possibile di fare la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà, che Dio ci può dare, che noi riceviamo il rinnovamento completamente, che viviamo il lavaggio nella parola e che nessuna interpretazione ci sia più da sentire, ma che la parola di Dio, così come è scritta, anche nel nostro cuore viene scritta. Lo dico con grande dolore. Quante cose ci sono di interpretazioni nel mezzo del messaggio, e particolarmente su Apocalisse 10 e particolarmente sui sette tuoni. Alcune cose le ho sempre sentite. Ho letto 25 pagine sui sette tuoni. I sette tuoni devono essere sette uomini particolari che saranno nella terra, e tutto quanto è scritto lì è un dolore tremendo. E poi il riferimento alla parola di Dio e poi al fratello Branham, e si compie gli scrivi, la penna di menzogna, la vera parola per mezzo delle loro interpretazioni che sono menzogna. Hanno messo le loro interpretazioni sopra la parola di Dio, e bisogna dirlo: dove non c'è promessa non c'è nemmeno compimento. E quelli sono poi gli uomini che dico: il fratello Frank corregge il profeta, il fratello Frank non corregge il profeta, io non sono degno di sciogliere il calzare dai piedi e di lavare i suoi piedi, ma il fratello Frank deve ritornare alla parola di Dio. Questo è un santo dovere, e per me Apocalisse 10 rimane Apocalisse 10. E poi il fratello Frank magari fa riferimento a quello che dice il fratello Branham, che la Chiesa in Apocalisse 3 viene a compimento e che viene portata nella gloria, e poi si vede di nuovo nel capitolo 19. Non vogliamo parlare tanto di questo. Per me è un dolore grande, 50 anni e anche 47 anni sono un lungo tempo. Io ho vissuto la mia vita per uno scopo, per portare il messaggio divino, e questo in tutto il mondo. Se adesso se vedrei da una parte soltanto, si potrebbe dire: che cosa ha operato questa parola? Ma se questo può essere detto, come abbiamo letto, tutti quelli che non hanno ricevuto la parola della verità, che non hanno avuto l'amore nel loro cuore per la parola, allora interpreteranno ogni cosa, tutto quello che la scrittura dice, quello che il fratello Branham dice. E noi che abbiamo l'amore per la verità non interpretiamo né l'uno né l'altro, per noi è tutto in armonia divina. E fratelli e sorelle, e questo è quello che di più grande che Dio ci ha potuto dare. E la parola della lettera di Pietro è molto conosciuta a noi tutti, dove ci sono due determinazioni che sono scritte l'uno come l'altro. La parola di Primo Pietro, capitolo 2, e con questo vogliamo riepilogare tutto. L'ultimo versetto del capitolo 1 l'abbiamo letto: la parola del Signore rimane in eterno. Ma questa è la parola che vi è stata annunziata. Su questo posso dire amen e noi tutti possiamo dire amen a questo. Non abbiamo nessuna interpretazione, nessuna dottrina estranea, perché abbiamo l'amore per la verità ricevuto da Dio. Non abbiamo prurito negli orecchi quello che dice questo, quello che dice l'altro. Non ci interessa quello che dicono gli uomini. E quando leggo qualche articolo, qualcosa che faccio una volta ogni tanto, è solo per farmi una migliore immagine di quello che il nemico porta in mezzo al popolo, non per credere quello che questi uomini dicono o hanno scritto. Ma qui nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, dal versetto 6, prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 6, magari vogliamo leggere dal versetto 5 per capire un po' meglio. Anche voi, come pietre viventi, siate edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il nostro desiderio, la nostra preghiera. Signore, che sia così. Poi l'uomo di Dio ritorna alla Scrittura. Nel versetto 6, infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sio una pietra angolare scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Anche su questo dobbiamo dire: noi non predichiamo il profeta, noi predichiamo Gesù Cristo, e noi ordiniamo il ministero profetico secondo il piano di Dio, e siamo riconoscenti a Dio per questo. E poi nel versetto 7, per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare. Chi la rigetta va nell'errore, ma chi crede in lui allora diventerà sano nel suo cuore in tutto quello che viene fatto. I costruttori hanno rigettato la pietra angolare in quel tempo e anche adesso. E poi nel versetto 8, e così pietra l'hanno fatto di una pietra di inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. E poi viene questa espressione: a questo sono stati anche destinati. C'è una predestinazione di Dio che è successa prima della fondazione del mondo, che tutti quelli che sono destinati per la sposa dell'agnello, il cui nome è scritto nel libro dell'agnello prima della fondazione del mondo, sono predestinati nel suo piano di Dio. E poi tutti tutti quelli che si oppongono alla verità, che credono alla bugia, che hanno rigettato la pietra angolare secondo la loro predestinazione, perché hanno rigettato la verità, perché non ricevono la parola, perché non camminano in obbedienza alla parola, allora sono predestinati a credere alla bugia. E per questo Dio gli manda che possono credere l'errore. Diciamo questa parola per tutti quelli che si riferiscono al fratello Branham o a Paolo, tutto viene malinteso, tutto viene interpretato. Se possiamo credere queste parole, allora sono nella disobbedienza e nell'incredulità verso la parola di Dio e verso Dio, e non hanno nessuna opportunità, come l'abbiamo detto tante volte, con incredulità e disobbediente Dio non può fare nulla completamente. Per questo noi che crediamo, per noi la pietra angolare preziosa è diventato il nostro fondamento, e come è scritto in Zaccaria 4, la pietra angolare è anche la pietra finale. Il nostro Signore è Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. Lui ha incominciato, Lui porterà a compimento, e per grazia possiamo partecipare a questo compimento. Diciamolo ancora una volta per finire: beati coloro che possono credere, come dice la Scrittura, beati quelli che non lottano con se stesso e con Dio e dicono perché dura tanto, perché è così e così. L'abbiamo letto, Dio stesso dice che cosa è questo modo di parlare. Giorno dopo giorno passano e tutto rimane. E poi dice il Signore, parla il Signore e dice: no, è il tempo del compimento di tutte le profezie, è venuto, è vicino. E noi possiamo dire: così vicino, così come adesso, non è mai stato. E noi siamo riconoscenti di cuore che possiamo vivere adesso, che non abbiamo nessuna opposizione. Possiamo credere di cuore che Dio compie le promesse, la promessa: ecco, io mando il profeta Elia prima che venga il grande, terribile giorno del Signore, confermato dal nostro Signore in Matteo, confermato dal nostro Signore in Marco 9:12, e nel nostro tempo è andato a compimento. E il Dio eterno fedele, nel 55 avevo 21 anni, e fra tutte le migliaia che erano riuniti lì c'era uno che di cui il cuore bruciava, c'era uno di cui il cuore bruciava, a cui la parola ha parlato. Dalla prima riunione sapevo: questo è un uomo mandato da Dio. E poi tutte le altre volte dove ero insieme, potevo essere con questo uomo di Dio, fino all'esperienza di 50 anni fa. Voi non potete immaginarvi quello che per me ha significato. Questo uomo siede di fronte a me, e Sotman e Woods sono anche uno di fronte all'altro, e lui ho guardato attentamente il suo occhio destro, si è chiuso poco poco e ho visto subito la presenza del Signore e in quel momento dove vedevo una visione e questo il nome, poteva dirlo nel nome del Signore, quello che lui diceva era la presenza di Dio, non potevo domandare nulla più e non potevo dire più nulla. Lui ha incominciato e ha parlato fino alla fine quello che lui mandato di Dio aveva da dirmi. Diciamolo chiaramente, Dio il Signore, Dio ha dato grazia per questo, ha mandato il suo profeta, ma ha preso il profeta, ma il messaggio profetico ci è rimasto. E come il mio caro fratello Cuffa sempre dice, fratello Frank, qualunque cosa tu hai predicato o scritto oggi è attuale, tu è rimasto così, non hai dovuto correggerlo, non hai dovuto migliorarlo, tutto è stato come Dio lo voleva avere. Un'altra cosa che dice il fratello Cuffa, amore non si può imparare, l'amore deve essere lì, deve manifestarsi, l'amore sulla parola non possiamo prenderlo, deve esserci messo nel cuore e poi viene il collegamento. Fratelli e sorelle, e questo per quest'anno è l'ultima volta che ci riuniamo insieme in quest'anno. Dio ha fatto grandi cose in quest'anno, si è occupato di tutto in quest'anno e oggi lo ringrazieremo che non c'è opposizione, che non c'è contraddizione in noi, ma che Dio ci ha fatto tanto grazia che possiamo credere tutto come dice la Scrittura e che per grazia possiamo ordinarlo in modo corretto. E di questo è che si tratta. È il cibo spirituale che il Signore ci ha lasciato viene diviso, viene dato come il fratello Branham disse, aspetta finché tu riceverai il resto del cibo e lo distribuirai. Il tempo è venuto e noi l'abbiamo distribuito. Il Signore ha mandato una fame e lui si è occupato che la sua parola è diventata il nostro cibo, come il nostro Signore dice lui stesso, il mio cibo è che faccia la volontà di colui che mi ha mandato. E questo è il nostro cibo che adesso con tutto il cuore e con tutta l'anima possiamo fare la volontà di Dio, come in Romani 12, 2 abbiamo letto la piena volontà di Dio. In noi non c'è opposizione, in noi c'è riconoscimento, riconoscenza, e questo riconoscimento lo esprimeremo oggi e ringrazieremo insieme Dio e il Signore di cuore per il grande privilegio che Lui ci ha dato. E voi tutti che venite da vicino e lontano, da est, dall'ovest, dal sud e dal nord, non venite in vano, sono veramente ore nella presenza di Dio, ore di insegnamento, di istruzione. Io sono convinto che il Signore, ognuno, quello che è stato analizzato, il Signore lo rivela e lo conduce nella parola e nella volontà di Dio, e che noi siamo d'accordo con questo e non siamo di quelli che si oppongono e che sono destinati a questo per seguire la menzogna. Noi siamo destinati a credere a Dio, di credere alla parola, di credere alla parola. E noi, Dio sia ringraziato, siamo dalla parte di Dio e da prima della fondazione del mondo quello che era stato fatto per noi abbiamo risposto a questo con un sì. Quello che Dio ci dà dobbiamo accettarlo, e allora ogni parola per mezzo dello Spirito di Dio nel nostro cuore verrà scritta, e noi allora in amore siamo uniti con Dio, un amore l'uno verso l'altro. A Lui, l'Iddio onnipotente, che nel nostro tempo si è manifestato come l'Iddio vivente e che ancora si rivela, a Lui sia la gloria e l'onore anche per questo giorno e per quello che è successo oggi, porterà frutto per l'eternità. Al nostro Signore sia la gloria e l'onore. Siate tutti benedetti nel nome del Signore Gesù Cristo, nostro Signore. Non lo dimenticate, noi siamo usciti dalla cattività babilonese, chiamati fuori, siamo andati a Sion all'originale, siamo ritornati alla parola che è venuta da Monte Sion e da Gerusalemme. Nessun miscuglio, nessuna interpretazione. La parola originale, la benedizione originale, come abbiamo letto nella parola di introduzione, e per la grazia di Dio e per la forza di Dio si compiranno. Al nostro Signore sia la gloria in eternità. Amen. Ci alziamo e preghiamo.
Avete un cantico che avete preparato in russo? Qualche volta dobbiamo sentirlo anche. Se no, chiamiamo le due sorelle che ci cantano un cantico. Ma tutti coloro che hanno a cuore di cantare un cantico, fatecelo sapere con un bigliettino e vedremo se si può fare. Che a nostro Dio sia la gloria. Cantiamo così: qual sono, io vengo a te.
Zunge sagen kann, sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zur tiefsten Sündenbahn. Wir schuldbeladene Sünder Herzen gab Gott den Sohn dahin. Sein ihr entgegen. so grenzenlos und rein in Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn eins entschwindet diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied sein. O liebe Gott, es reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tinte füllten und wär der Himmel Pergament, wenn jeder Halm wär eine Feder, so dass man da mitschreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Wir könnten Bücher alles fassen, wär noch so groß ihr Wert. O liebe Gottes reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. O liebe Gottes reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein.
Amen. Amen.
Das ist unser Lied.
È il nostro cantico.
Alleluia.
Alleluia.
Wir werden gemeinsam dem Herrn danken.
Ringrazieremo tutti insieme il Signore. Domanderò a fratello Schmidt che viene a pregare con noi e che tutte le vostre richieste che avete sul cuore che le portate al Signore, che nella fede aspettate l'esaudimento di queste richieste, prendetele, perché Dio è Dio della sua parola e mantiene quello che ha promesso. Signore Dio, noi riguardiamo a te e ti diciamo grazie con tutto il cuore per la grazia e la fedeltà che ci hai fatto, ci hai donato, Dio del cielo, che tu ci hai portato fin qui, ci hai fatto grazia per ascoltare la tua parola. Signore, grazie perché ancora ci hai fatto grazia di poterla accettare e quanto è possibile e quanto siamo capaci di metterla in pratica. Ti ringraziamo perché sei rimasto vicino a noi, ognuno di noi, fino a quest'oggi, Signore. Oggi e ieri abbiamo sentito che tu volevi, tu fai e scrivi su tavoli di carne nel cuore, e noi vogliamo darti la lode, la gloria per ogni fedeltà e verità. Ti ringraziamo per la grazia che ci hai fatto, Signore, di credere la tua parola, non qualsiasi interpretazione, Dio nel cielo, o qualsiasi che è fatto d'uomo, Signore, ma soltanto tu hai mantieni la tua parola ancora oggi, e ti ringraziamo perché sei in mezzo a noi e hai posto questa parola in ogni cuore, sia da giovane o anziani, piccoli, grandi. Signore, ti ringraziamo, come abbiamo sentito questa radunanza è l'ultima di quest'anno, ma Signore nel cielo, presso te tutto possibile, noi abbiamo fiducia in te e nelle tue promesse, perché sappiamo si avverranno tutte. Sia ringraziato il nostro Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Guardaci tutti coloro che guardano a te, guarda tutti coloro che pongono la loro fiducia in te, e guarda tutti coloro che credono alla tua parola e che sperano in te, perché non saranno confusi. Signore, grazie, sei ancora lo stesso, rimani con noi e con tutto il tuo popolo su tutta la faccia della terra, anche con tutti coloro che hanno visto e sentito insieme a noi. Benedici, e noi tutti insieme ti vogliamo lodare, glorificare e innalzare il tuo nome, poiché la tua venuta è vicina. Sia ringraziato. Amen. E oggi, alzando le mani, cantiamo Degno sei tu. Verità va avanti a noi, con noi e per noi. Siamo destinati a essere portatori della parola e delle promesse. Adesso vogliamo dare saluti di cuore a tutti coloro che vengono veramente da così lontano, che sia con l'aereo, con la macchina, come è che venite, Dio vi benedica, dalla Ceca, dall'Ungheria, dalla Slovacchia, dalla Romania, 1700 chilometri. I nostri fratelli Trapani sono circa 1400 chilometri dall'Italia. Veniamo veramente, ci raduniamo da molto lontano, fin qui dall'Austria, dalla Svizzera, la Francia, il Belgio, la Olanda, da tutte le parti, che Dio il Signore ha messo una fame in noi e viviamo realmente in un tempo particolare. Rallegratevi con me di che 50 anni fa c'è stato un primo, un 2 e un 3 dicembre, poiché è stato veramente meraviglioso come il Signore ha guidato ogni cosa, riconoscenti per quello che è avvenuto sulla terra. Il Signore benedica il fratello John e tutti in Bucarest e in tutta la Romania, il nostro fratello e altri fratelli anche ha posto veramente per benedizione, che il nostro fratello, che il nostro Signore benedice il fratello della Ungheria. Per la prima volta abbiamo anche avuto delle notizie dal Portogallo e gli ultimi sono chiamati e siamo riconoscenti con tutto il cuore. Oggi andatevene da qui con cuori riconoscenti, non dite mai più aspettiamo giorno per giorno e i giorni passano, i mesi passano, gli anni e non succede niente. No, già tante cose sono avvenute e ancora ne avranno delle più grandi. Il Signore le farà, perché la gloria del secondo tempio sarà più grande di quella della prima. Perciò ci rimane solo riconoscenza e anche un grazie a coloro che traducono, coloro che sanno più di una lingua e sanno benissimo quanto è difficile tradurre. Dopo ancora simultaneamente di ridare quello che viene detto qui davanti. Alcuni si meravigliano che non predico più così con tutta questa fuga come prima, ma devo aver riguardo ai traduttori perché devono poter capire tutto ben chiaramente per poterlo ridare. Ci sono anche delle difficoltà nelle lingue per trovare la parola giusta, che giusto un esempio, ancora non è mezzogiorno, il fratello Branham ha tenuto tutta una predica riguardo alla prima genitura, ma non c'è nella traduzione inglese, non c'è scritto prima genitura, allora parla sempre del non della primogenitura, ma nella nostra lingua c'è il diritto di primogenitura, c'è una parola particolare e perciò siamo così riconoscenti che lo Spirito di Dio ci guida in ogni verità. Il nostro Signore è un Dio fedele. Fratelli e sorelle, voi tutti che non conoscete la lingua tedesca, Dio vi benedica in particolare per la vostra pazienza che avete per noi. E io chiedo sempre che i cantici e i cori che vengono cantati qui siano conosciuti in ogni lingua, affinché ognuno può cantare anche nella sua propria lingua, anche nel suo cuore, e che conosce la melodia e che può cantarlo anche lui, come l'ultimo cantico che le sorelle hanno cantato è conosciuto in tutte le lingue, in tutte le lingue. Quindi voi che volete cantare, per favore scegliete un cantico che è conosciuto per tutti i popoli di Dio. E se non capite la parola in russo, possiamo cantare lo stesso perché conosciamo il testo nella nostra lingua. Alla fine abbiamo bisogno veramente dell'armonia divina, che sia nel cantare, nel suonare, nell'ascolto della parola, nella preghiera, in ogni cosa. E questa armonia divina Dio ce la vuole dare. Ringraziamo ancora una volta, Signore benamato, Dio fedele, eterno. Quello che abbiamo vissuto oggi è realtà divina e ti ringraziamo con tutto il cuore per questo. Sei presente. Avanza il tuo braccio e conferma la tua parola in mezzo a noi. E che segni e miracoli possano succedere. Ti ringraziamo per la rivelazione della tua parola, ti ringraziamo perché tu vegli sulla tua parola e non vieni mai troppo tardi, mai troppo tardi. Anche nel nostro tempo non sei troppo tardi. Ti ringraziamo. Benedici tutti i nostri fratelli e sorelle. Benedici in tutto il mondo. Benedici nella Mongolia, in Cina, in Nuova Zelanda, in Australia, negli Stati Uniti, in Canada e in tutti i popoli, in tutte le lingue, in tutta l'America del Sud, in tutta l'Africa e su tutto il continente. Benedice anche il nostro fratello in Etiopia. Benedice dovunque. Benedici, Signore amato, e a te, Dio onnipotente, rendiamo grazia, sentiamo la tua presenza, risentiamo la tua presenza, tuo spirito agisce in mezzo a noi, il tuo spirito ha parlato a noi, ha reso la tua parola vivente e l'ha scritta nei nostri cuori. Signore, possiamo continuare la nostra via felici, ringraziandoti di aver parlato un'altra volta a noi e perché ti abbiamo potuto capire e sentire. Questo è nel mio cuore. E ti ringrazio per ogni sorella, ogni fratello che sono venuti da lontano. E che tutto il mondo possa vedere che qui non sono delle sedie vuote e quattro mura, ma che il tuo popolo si raduna per ascoltare la tua parola. Signore amato, benedicici tutti e sia con noi tutti. Ti ringraziamo ancora una volta per ogni cosa nel nome santo di Gesù. Alleluia. E tutti dicono Amen. Alleluia. E tutti dicono Amen. Diamo saluti a tutti. E in particolare a voi in Austria e nella Svizzera. Siate tutti benedetti in tutti i popoli, tutte le lingue. Che il Signore sia con voi fino a che ci rivedremo. Fratello Schmidt dice, devo chiedere se c'è qualcuno che si vuole fare battezzare. Se oggi qualcuno si vuole fare battezzare. Se no, aspettiamo fino alla prossima volta. Una mano si è alzata. Una seconda. E una terza. Una quarta. Allora andiamo tutti ai battesimi adesso. Dopodiché potrete andare a pranzo. Vi auguriamo a tutti un buon viaggio per ritornare nelle vostre case. Dobbiamo chiedere che chi vuole essere battezzato viene qui avanti. Chi si vuole far battezzare, che venga qua avanti, affinché possiamo pregare ancora per voi e vi rimettere alla grazia del Signore. Mettetevi qui avanti. Parla tedesco, sì? C'è ancora qualcuno che viene di sopra. Pregheremo che Dio vi benedica. Avete consacrato la vostra vita al Signore, siete credenti. Anche tu, sorella, hai consacrato la tua vita al Signore. Signore amato, Dio eterno, benedici i nostri fratelli e le nostre sorelle che vogliono fare questo patto per una buona coscienza con te. Benedicili, Signore, che possano essere seppelliti con te nel battesimo, come è scritto in Romani 6, e che possono risuscitare a una nuova vita ed essere benedetti finché passano della fede alla vista. Ti ringraziamo ancora una volta per la tua parola e ti ringraziamo perché ce l'hai rivelata e scritta nei nostri cuori. A te, Dio Onnipotente, rendiamo lode, gloria e adorazione nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Ben presto.